Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e benvenute su Racconti di Luce, storie di fotografia. La scorsa puntata, ufficialmente l'ultima della terza stagione, avevo accennato alla possibilità della pubblicazione di una puntata bonus, sempre riguardante la fotografia a colori. Fortunatamente così è stato ed oggi andiamo a raccontare la storia e le avventure di un altro talentuoso fotografo che ha segnato l'evoluzione della fotografia a colori. Ricordo inoltre che il sondaggio presente sul sito www.raccontidilucepodcast.com vi permette di dare la vostra preferenza e quindi scegliere il tema della prossima stagione ed è ancora attivo, quindi se non lo avete ancora fatto andate sul sito e in 4 e 48 potete decidere di cosa parlerò la prossima stagione. Poi il 15 gennaio sui social del podcast ed anche sul sito vi dirò chi ha vinto. Nel frattempo, torniamo a noi ed andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Puntata numero 38. Elliot Porter. Elliot Farnes Porter nacque il 6 dicembre del 1901 a Winnetka, sobborgo a nord di Chicago in Illinois. Secondo di 5 figli, crebbe in una famiglia dell'alta borghesia. Suo padre, James, era un architetto e gestiva le proprietà immobiliari di famiglia. Inoltre era appassionato di storia naturale. Sua madre, Ruth, originaria della Pennsylvania, era una poetessa attivamente impegnata nel sostegno delle cause sociali liberali. Infine, uno dei suoi fratelli minori divenne famoso come pittore e risponde al nome di Fairfield Porter. L'amore per la natura, l'impegno per il rigore scientifico e la passione per la fotografia sono in gran parte merito del padre James. Nel 1911, quindi all'età di 10 anni, ricevette la sua prima macchina fotografica Kodak, con la quale azzardò immediatamente a fotografare gli uccelli, prima nei dintorni della sua casa nel Winnetka e poi durante le vacanze estive nell'isola privata di proprietà della famiglia nel Maine. Nonostante Elliot iniziò a fotografare in giovane età, a differenza del fratello Fairfield, la cui vocazione per la pittura fu per tutta la vita, non si dedicò completamente alla fotografia, ma fu mandato dalla famiglia ad Est a fare il liceo e poi seguì la tradizione di famiglia sempre iscrivendosi ad Harvard. Ad Harvard si laureò in ingegneria chimica nel 1923 e successivamente conseguì il dottorato in medicina, sempre ad Harvard ovviamente, nel 1929. Tra il conseguimento dei due titoli di studio, cioè quindi tra il 1923 e il 1929, oltre a studiare, Elliot viaggiò attraverso gli Stati Uniti in treno merci con il suo amico Francis Birch e nel 1927 sposò Marian Brown, con la quale resterà sposato per 7 anni. La carriera accademica di Elliot però non terminò con il dottorato in medicina e infatti dal 1929 al 39, quindi per circa un decennio, lavorò come ricercatore presso la sua alma mater e come insegnante di biochimica al Radcliffe College. In quegli anni però si dedicò alla fotografia part-time. E fu grazie al fratello Fairfield che all'inizio degli anni 30 ebbe modo di conoscere il famoso fotografo e gallerista Alfred Stieglitz, che, vedendo i suoi lavori, lo incoraggiò a continuare il suo percorso fotografico e nel 1939 espose i lavori fatti da Elliot con un banco ottico Linhof in una serie chiamata American Place, e questa venne messa in mostra nella sua galleria di Stieglitz a New York. Fu quello uno degli avvenimenti principali che indussero Porter a dedicarsi a tempo pieno alla fotografia. Arriviamo così quindi all'inizio degli anni 40, anni molto delicati per la geopolitica mondiale, che vede il vecchio continente in balia del secondo conflitto mondiale e nel dicembre del 41 gli Stati Uniti vengono attaccati a Pearl Harbor e quindi decidono di entrare in guerra. Porter era genuinamente convinto che le proprie conoscenze accademiche potessero servire ed essere usate per la causa bellica e quindi si offrì volontario. Gli venne però assegnato un lavoro d'ufficio di basso livello presso il laboratorio a radiazioni del MIT. Molto scoraggiato dal fatto di non essere adeguatamente considerato a livello accademico ed anche oltre all'assegnazione l'anno precedente di una borsa di studio Guggenheim, Elliot abbandonò definitivamente l'insegnamento per vivere e lavorare come fotografo. Grazie al finanziamento ottenuto con la borsa di studio, avvia un progetto fotografico incentrato sugli uccelli, uno dei suoi tanto amati soggetti. E se inizialmente, come tutti in quel periodo, usò il bianco e nero come pellicola predefinito, l'avvento e la sempre più diffusione della famosa pellicola Kodachrome stuzzicò il suo interesse e decise di convertirsi alla cromia. Bisogna specificare che la fotografia naturalistica, soprattutto quella riguardante gli animali, non era proprio banalissima da praticare, visto i limiti tecnologici dell'epoca. Infatti, se oggi possiamo disporre tranquillamente di 3200 ISO in su, al tempo ciò invece non era auspicabile con le pellicole dell'epoca. Quindi, alla Kodachrome a bassa velocità, Elliot abbinò un grande flash strobo che forniva la luce necessaria per avere la giusta esposizione per i tempi di posa più rapidi necessari per congelare il movimento dei volatili. Inoltre, piccola curiosità, grazie all'aiuto di un parente che si era arruolato nell'esercito, Elliot riuscì ad acquistare una Jeep che era equipaggiata come ambulanza da campo e che il governo federale a quel tempo vendeva ai veterani perché erano in eccesso. L'equipaggiamento militare di cui era fornita quella Jeep comunque gli permise di potersi muovere velocemente, agilmente e senza problemi in tutti i contesti naturali dove fotografava gli uccelli, quindi fu un grande upgrade per la sua fotografia. Il risultato di questo lavoro sugli uccelli fu visionabile nel 1943 in una mostra allestita al Museum of Modern Art e fu intitolata Birds of Color. Anni più tardi, nella prefazione del suo libro invece Birds of North America, che comprendeva anche alcune di queste foto, Elliot scrisse: «Ho presto scoperto che lo sbocco più soddisfacente per esprimere la mia ammirazione per gli uccelli era la macchina fotografica». 3 anni più tardi, nel 1946, insieme alla sua seconda moglie, Halin Killam, che sposò un decennio prima, si trasferirono nella località di Tezuque, nella contea di Santa Fe, in New Mexico. E sempre in quell'anno ottenne per la seconda volta la fellowship, cioè la borsa di studio Guggenheim, che gli permise di concentrarsi su un altro progetto fotografico. Questa seconda sovvenzione permise ad Elliot di virare verso dei soggetti diversi dai volatili, ma sempre inerenti alla natura. Passò infatti dagli uccelli ai paesaggi, sempre a colori ovviamente. Arriviamo così al decennio degli anni 50. Sin dall'inizio di quegli anni, Porter iniziò a viaggiare, iniziando dal vicino Messico, dove documentò le architetture religiose, e nei decenni successivi vagando tra il Grand Canyon, la Bassa California, le Galapagos, la Grecia, la Turchia, l'Islanda, l'Antartide ed altre ancora, ponendo sempre l'attenzione sull'aspetto naturalistico e con l'intento di attirare l'attenzione alla preziosa diversità ecologica dei siti visitati e del rischio di integrità dovuto allo stress ambientale a cui questi siti erano sottoposti per via ovviamente della mano dell'uomo. I decenni successivi, quelli degli anni 60-70, oltre che essere costellati di viaggi come abbiamo appena detto, hanno visto il definitivo riconoscimento del lavoro di Elliot. Infatti ci fu una graduale accettazione della fotografia a colori che, ripetiamo, negli anni 40, periodo nel quale Porter iniziò a usare la pellicola a colore, non erano proprio ben viste dagli addetti ai lavori, sia fotografi che galleristi. Beh, La fotografia a colori era sempre più visibile nelle varie gallerie d'arte e Porter vide in prima persona sue diverse mostre monografiche venire esposte in luoghi sia grandi che piccoli. Un altro grande risultato raggiunto da Elliot ci fu nel 1962. Infatti Porter era ormai da più di un decennio che lavorava ad un progetto a cui teneva parecchio e che vedeva la pubblicazione di fotografie naturalistiche combinata con la citazione di opere del grande filosofo e scrittore Henri David Thoreau, che Porter ammirava moltissimo. Questo progetto vide la luce solamente quando un amico di Elliot, socio del Sierra Club, famosa organizzazione ambientalista statunitense che per chi si ricorda abbiamo già incontrato durante la puntata dedicata ad Ansel Adams, lo presentò al direttore esecutivo dell'organizzazione, David Brower, il quale fu subito entusiasta del lavoro e decise di finanziare la pubblicazione di un libro. Elliot trovò così un editore disposto a distribuire il suo primo libro e Brower, dal canto suo, colse l'occasione della pubblicazione di questo libro per raggiungere un pubblico più ampio al quale presentare le cause care al Sierra Club. Il libro in questione si intitola In Wilderness is the Preservation of the World e racchiudeva immagini a colori catturate da Porter nei boschi del New England. La pubblicazione ebbe un notevole successo nonostante il prezzo non proprio economico e bisogna dargli il merito di aver aperto la strada al genere dei libri da esposizione di fotografia naturalistica. Artisticamente parlando ora, il lavoro di Porter ricadeva, possiamo dire, nella fotografia diretta, nella street photography, tanto amata dal suo collega contemporaneo Adams, che abbiamo già citato più volte, con il quale condivideva il genere ma non la pellicola. Infatti, come sappiamo, Ansel Adams è noto ai più per le sue bellissime fotografie paesaggistiche in bianco e nero, realizzate utilizzando il famoso sistema zonale da lui appositamente sviluppato. Un altro aspetto che non condivideva con Adams era i soggetti. Avevano sì lo stesso genere, però Porter non fotografava i maestosi paesaggi e le grandi vedute dei parchi americani che intanto invece piacevano ad Adams. Elliot si soffermava sui dettagli del paesaggio e sui piccoli scorci naturalistici, cercando di trasmettere ciò che provava nelle immagini che catturava. Ai super tramonti e alle super albe preferiva la luce soffusa e i pochi contrasti. Alle mete iconiche dei grandi parchi preferiva invece i pattern, i colori, le texture e i riflessi dei piccoli spazi tra la natura. Fotografava soggetti che probabilmente altri fotografi avrebbero ignorato. Di fatto fu il primo fotografo a rompere gli schemi della fotografia paesaggistica e naturalistica. I suoi lavori hanno definito quello che oggi intendiamo con il termine intimate landscape, paesaggio intimo, caratterizzato appunto da composizioni a distanza ravvicinata di elementi naturali con colori tenue e trame dense, piene di significati. Porter riusciva con efficace bellezza a rappresentare la potenza e al tempo stesso la fragilità della natura. L'apice di tutto si ebbe nel 1979, quando il lavoro di Porter fu esposto nella sua prima mostra personale a colori al Metropolitan Museum of Art di New York, intitolata appunto Intimate Landscape, dal quale poi venne pubblicato un libro con l'omonimo titolo. Per i più curiosi, sappiate che questo libro, questa mostra, è possibile visionare ed anche scaricare gratuitamente online sul sito del Metropolitan Museum. Quindi, con una piccola ricerca su Google, sicuramente la troverete subito. E se riesco, provo a mettervi il link, se non in descrizione, sul sito. Arriviamo così agli anni '80, decennio che lo vide piano piano allontanarsi dalla fotografia sul campo. Infatti inizialmente non rinunciò mai alla sua passione per gli uccelli, continuando a fotografarli quasi ogni primavera. Ma con l'età che avanzava e con essa con i problemi di salute, Elliot preferì cominciare a lavorare sul suo archivio, progettando mostre e pubblicazioni che si avvicendavano in giro per il mondo. Elliot Porter morì per arresto cardiaco dopo una lunga malattia, sempre circondato dall'affetto dei suoi figli. Era il 2 novembre del 1990, era a Santa Fe ed aveva 88 anni. Lemon Carter Museum of American Arts in Texas, che aveva ospitato alcuni anni prima delle sue mostre, ricevette in eredità tutto il suo archivio, contenente oltre 9.000 stampe, 90.000 tra negativi, diapositivi e lucidi, la sua immensa biblioteca professionale di oltre 1.100 volumi e la sua attrezzatura fotografica. Un corpus di opere e di lavori veramente immenso, che ha permesso ad Elliot di portarci in una nuova dimensione non solo di fotografia paesaggistica naturalistica, ma anche della fotografia a colori. Arriviamo ora veramente alla fine di questa terza stagione. Spero vi sia piaciuta. Come ho detto all'inizio, sul sito raccontidilucepodcast.com avete la possibilità di votare fino al 15 gennaio l'argomento per la prossima stagione. E spero e auspico inizierà il prima possibile. Nel frattempo vi auguro un buon anno e vi lascio con la consueta citazione. A presto!
A volte puoi raccontare una grande storia con un argomento minuscolo.
Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.